Ed eccoci qui, buongiorno Giovanni Conti, ben ritrovato.
Buongiorno Claudio, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
Oggi cercheremo di svelare il mistero del perché le canzoni durino tutte tre minuti o quasi, no tutte no assolutamente, però la grande parte diciamo così. E lo faremo insieme innanzitutto a un musicologo, musicista, studioso di popular music che tutti i nostri ascoltatori di Rete 2 assidui conoscono, ovvero Franco Fabri, e che saluto. Buongiorno Franco e ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
E avremo anche lo sguardo di un esperto di storia della musica, il professor Alberto Rizzuti. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Per la prima volta, tra l'altro, Alberto Rizzuti, a voi che sapete, quindi ti ringraziamo, ci diamo del tu nella normalità, proseguiamo così e ti ringraziamo per la tua partecipazione. Voglio proprio cominciare da te con una domanda, no? Un po' l'idea più diffusa del fatto che le canzoni durino in generale tre minuti, si pensa appunto che sia un limite introdotto dal disco, no? Addirittura, se noi guardiamo la voce di Wikipedia, addirittura dal 45 giri che risale al 1949. Però sappiamo tutti che questa notizia è, diciamo così, falsa, no? Quindi ti chiederei di diciamo di raccontarci dal punto di vista storico da dove nasce questo limite, se vogliamo, comunque questo limite temporale appunto dei tre minuti.
Dunque, innanzitutto grazie per l'invito e mi fa molto piacere cominciare questa collaborazione con voi. Ah, la domanda è impegnativa, infatti anche il titolo del programma, voi che sapete, se mai come oggi il detto socratico mi torna nelle orecchie, sapente, chissà di non sapere, io sono tante le cose che non so, tra cui questa, però provo a interrogarmi su di essa anche in vostra compagnia. Ma secondo me bisogna innanzitutto considerare un aspetto importante, cioè se è vero che anche i poemi omerici erano accompagnati dalla musica, cantati eccetera, e lì bisogna tenere presente che la musica aveva in origine una funzione così di aiutare la memoria, per cui la produzione di musica in quei casi lì era al servizio di frasi che grazie alla musica si riusciva a ricordare, frasi, strofe, e quindi la canzone strofica di per sé certamente può essere una strofa durare, che so io, 30 secondi, poi se ci sono delle iterazioni, 3, 4, 5 strofe, più o meno si finisce a 3 minuti, questa è così un'esperienza comune. Poi è chiaro che ci sono esempi simili ed esempi contrari, L'avvelenata di Guccini, per dirne una, che non sono mai riuscito a imparare la memoria, è un esempio di canzone strofica che non finisce mai più. Però tornando indietro, certamente bisogna considerare che esistono anche altri tipi di canzoni non strofiche, e quelle sono quelle che hanno una durata abbastanza imprevedibile, per dire, perché se ci sono tante strofe, la musica deve andare dietro al significato e alle parole di ciascuna, è chiaro che allora a quel punto diventa un po' più imprevedibile la durata, non basta fare la moltiplicazione per il numero delle strofe. Però più in generale la canzone in genere si concentra su un argomento lo esaurisce in una manciata di versi, quindi è un genere breve di per sé, almeno questa è la mia persuasione. Poi di nuovo le smentite vengono, le canzoni del Petrarca, Vergine Bella, anche lei è una specie di avvelenata, adesso non me ne vogliono gli studiosi di letteratura, i colleghi, ecco, è di nuovo una cosa mai più finita, quindi è una, diciamo, la storia, adesso ho dato uno sguardo così molto trasversale, certo, molto, vuol dire, disinibito, però ecco, forse per cominciare la nostra discussione può bastare qualche suggestione di questo tipo.
Oh. Giovanni, questo era l'ultimo 45 giri di Monteverdi, ti è piaciuto?
Ce l'ho, ce l'ho appena comprato.
Franco Fabbri, appunto, la musica di Monteverdi per tornare, come dire, agli albori dell'idea, appunto, che una song in generale dovrebbe durare su per giù 3 minuti, no? Abbiamo evidenziato questo aspetto legato chiaramente al testo letterario che Alberto Rizzuti ci ha, come dire, in qualche modo raccontato.
Sì, certo, quello che ha detto Alberto corrisponde, diciamo, all'idea che mi ero fatto anch'io. Sì. La forma del testo, del resto anche nella poesia, no? Esistono delle strutture che poi portano a certe durate, il sonetto, ad esempio, quindi Shakespeare scriveva anche dei sonetti, oppure in epoca romantica si scrivevano dei sonetti, quindi esistono anche in letteratura delle forme lunghe e delle forme brevi, e la canzone è per definizione, anche per la definizione che ne diede addirittura Dante, una forma legata ad un testo poetico. Certo, come hai accennato all'inizio, l'idea che circola in rete che quel limite o quella durata approssimativa di 3 minuti derivi dalla durata dei supporti fonografici è fasulla anche proprio nel dettaglio, perché sia i cilindri di cera di Edison che i dischi a 78 giri di gomma lacca, che i 45 giri introdotto nel 1949 avevano una durata di 4 minuti, non di 3.
Sì.
Allora i signori che scrivono le pagine di Wikipedia dovrebbero spiegarci come mai 3 e non 4, no? E poi naturalmente, come già si accennava, le canzoni duravano 3 minuti o comunque avevano una durata breve già prima dell'invenzione del fonografo, cioè non è che nel 1870 le canzoni durassero 20 minuti
certo.
E poi Edison inventa il fonografo e allora tutti si mettono a scrivere canzoni in 3 minuti. Funiculi Funicula che certo. È stata scritta nel 1880 ed è appunto coeva, possiamo dire, con i primi prototipi del fonografo, dura 3 minuti, che i suoi autori forse avevano visto nel futuro, no? sciocchezze ma bisogna anche guardare altri aspetti che condizionano la durata delle canzoni. Ad esempio, chi punta tanto sulla durata dei dischi si dimentica che c'è stato un periodo abbastanza lungo fra gli anni 20 e gli anni 30 in cui le stazioni radio non trasmettevano dischi, come si pensa, trasmettevano musica dal vivo.
Certo.
E quindi cosa condizionava la lunghezza di quelle trasmissioni dal vivo? Evidentemente esigenze radiofoniche di diverso tipo. E poi ancora un esempio che mi piace ricordare è legato al Café Chantant, dove fu istituito ben presto, parliamo della metà dell'Ottocento, il cosiddetto Tour de Chant, cioè diciamo la durata di uno spettacolo di canzoni in cui i cantanti si alternavano, che corrispondeva a una consumazione. Quindi il cliente entrava nel Café Chantant, pagava la consumazione, ma se poi il Tour de Chant finiva, se voleva restare seduto doveva pagare un'altra consumazione. Quindi era interesse dei proprietari dei locali fare sì che il Tour de Chant durasse poco, in modo da avere più consumazione. Questa forse parrà una cosa quasi una celia, no? Però sono le condizioni materiali in cui avviene la produzione di musica, e in quel caso lì è chiaro che c'era un interesse a tenere le durate brevi. E poi un ultimo aspetto che butto là e poi rilancio la palla è che le canzoni spesso sono anche musica da ballo, e che la musica da ballo è legata a aspetti come la fatica di chi danza, certe questioni cerimoniali che hanno a che fare con l'invitare un partner a ballare, eccetera, e quindi anche lì la durata è cruciale. E ad esempio all'epoca del valzer, i valzer non duravano 3 minuti, duravano un po' di più, perché era necessario che chi si incontrava ballando il valzer avesse tempo di conoscersi, ma non tanto da trovarsi poi in condizioni fisiche diciamo sgradevoli, no? Quindi la forma classica del valzer viennese, pentapartita, che dura fra i 6 e 8 minuti, è determinata da queste circostanze materiali.
God bless our noble king, God save great George our king, God save the king. God bless our noble king, God save great George our king, God save the king. Send him a victorious, happy and glorious, long to reign over us, God save the king. Send him victorious, happy and glorious, long to reign over us, God save the king.
God save the king, beh, insomma, un brano evidentemente di stretta attualità, quindi un inno in sostanza, quindi anche l'inno è, come dire, fa riferimento, insomma, a queste regole temporali, no?
Franco, naturalmente tu ci hai fatto un bellissimo quadro della situazione anche in termini storici, non sono mancate però eccezioni anche, diciamo così, in tempi recenti, se pensiamo la musica pop dagli anni 80 venendo verso di noi, abbiamo avuto interpreti e anche cantautori celebri che hanno decisamente sforato i 3 minuti.
Beh, certo, fin dagli anni 60, no? Una data cruciale da questo punto di vista è l'uscita di Like a Rolling Stone di Bob Dylan, che durava 6 minuti e 5 secondi, notare su un 45 giri come facesse a stare in questo formato che alcuni accademici dicono che più di 4 minuti non ci stavano, non lo so. Andrebbe anche detto che, come hanno riferito degli studiosi, la prima versione di Like a Rolling Stone conteneva una 30ina di strofe, quindi forse lì la misura del 45 giri ha costituito un limite. Aggiungerei una piccola annotazione. Negli anni 80, con la comparsa del compact disc, si pone un problema inverso, e cioè che nel compact disc ci stanno fino a un'ottantina di minuti, sì, di musica, e fino a quel momento su un LP ce ne stavano più o meno la metà, e quindi gli autori, i produttori eccetera sono costretti a pensare come fare per riempire quella durata, perché il pubblico non si sentisse truffato a pagare le cifre alte che costavano i CD all'inizio, con la stessa musica che ci stava su un LP. E quindi uno degli accorgimenti è naturalmente quello di aumentare il numero di canzoni, il che determina poi un rallentamento della produzione di CD, perché se un autore deve scrivere 20 canzoni invece che 12 ci mette di più. Ma un altro aspetto è un allungamento delle canzoni. Chi ascolta pezzi degli anni 80 o anche 90 che erano pensati per far parte di album su CD noterà che durano 4-5 minuti e che poi, soprattutto arrivati a un certo punto, invece che finire, la tirano un po' in lungo, no? Perché questo era il modo per allungare il brodo, per starci dentro nella durata complessiva.
È incredibile, perché questo aspetto che tu hai sottolineato si è fatto notare anche in generi diversi, cioè per esempio penso alla musica classica, dove io ricordo alcune produzioni il discografico dice: ma abbiamo ancora 10 minuti, dobbiamo incidere qualche cosa. Ecco, lì non si trattava di dover trovare musica nuova, ma di andare a pescare nei repertori storici dei brani che potessero in qualche modo completare la registrazione.
Quando invece nel corso della storia della musica la durata, il fatto di fare riferimento a una durata specifica per diverse ragioni può essere invece uno stimolo per la composizione, Alberto Rizzuti?
Ma dunque, a parte... non so se sia una leggenda o forse l'ho imparato proprio da Franco Fabri, che la lunghezza del CD era stata pensata perché potesse contenere un'incisione della nona di Beethoven,
sì.
Di ricordare. Uh-huh. Questa è una storia. E l'altra cosa interessante è la delusione invece di chi comprava il CD. Io ricordo il primo CD che comprai, correva l'anno 1986, fu un'incisione dei 12 preludi, primo libro di Debussy, 40 e qualche minuto scarso. Fui veramente deluso, ma del resto c'era Benedetti Michelangeli che suonava, diciamo che la qualità mi salvò dal disappunto della brevità. Però invece venendo alla vostra domanda, dunque a quel tempo certamente c'erano delle limitazioni. Ricordiamoci che Verdi, quando scrive il Don Carlo a Parigi, a un certo punto gli dicono: maestro, qui c'è da tagliare, ma perché? Perché? Perché non piace? No, è perché fuori dall'opera l'ultimo tram passa alle X. E quindi se l'opera dura di più non ce la fa la gente non viene a teatro perché non può prendere il tram.
Ma certo.
E quindi Verdi, poverino, si mise lì per quella volta, visto che era l'opera di Parigi, e tagliò un po' di pagine per cercare di farcele stare. E l'allungamento invece sì, quello lì può essere determinato dalle esigenze più varie. Adesso Franco ci ha dato una serie di spunti che sono tutti interessanti. Anche in passato poteva succedere, certamente andare avanti, produrre i ritornelli, tutto sommato, avevano, oltre che la necessità oggi molto molto meno avvertita di fissare nella memoria una determinata melodia, perché oggi con tutte le possibilità di riproduzione che abbiamo non siamo proprio impazienti nel riascoltare l'esposizione dell'appassionata quando qualcuno la suona al pianoforte, perché
sì.
Mentre a quel tempo, ecco. E invece poteva anche quello essere un elemento di dilatazione. Ma l'altro aspetto interessante è poco il primo ascolto che avete proposto, quel madrigale di Monteverdi. Uh-huh. Quello dura meno di 2 minuti, però
sì.
È già dilatato perché sono 8 versi, ma cantati in quel caso da 5 voci che si affastellano, che fanno delle polifonie, dei giochi. Per cui la dilatazione del tempo avviene anche solo proprio per la forma scelta. Cioè un madrigale in quel caso è un'opera polifonica, sono più voci che cantano e quelle stesse parole hanno una forma di sovrapposizione, di dilatazione che è, però alla fine dura meno di 2 minuti. Quindi
certo.
Malgrado la dilatazione che è data così strutturalmente, l'opera rimane sempre breve, si appoggia su 8 versi, ma su 8 versi si possono costruire delle arie che durano 10 minuti, come capita nel repertorio operistico, e invece in questo caso c'è una misura che è appunto il compromesso tra queste varie esigenze.
Franco Fabri, siamo quasi in chiusura. Il cambio di direzione che abbiamo, a cui stiamo assistendo, la morte del CD è praticamente un dato di fatto, la musica liquida è la realtà verso cui ci stiamo indirizzando, ahimè, dico io. Questa situazione potrebbe cambiare le durate, potrebbe cambiare l'impostazione, così come si era cambiato dal disco al CD, passando dal CD alla musica liquida, forse qualcosa potrebbe cambiare.
Il nostro limite per il tempo è la risposta è di 1 minuto, perché siamo in chiusura.
Va bene. Cercherò. Sta cambiando, ci sono delle prove, proprio dei dati su questo, la durata media delle canzoni sta cambiando. La ragione, mi è capitato di accennare a questa cosa a Rete 2 anche un'altra volta, è Spotify ed è il pulsante skip che si trova diciamo nell'interfaccia. Perché? Perché è possibile, quando si ascolta una playlist, decidere che una canzone non interessa e passare a quella successiva. Naturalmente il Grande Fratello memorizza ogni volta che si preme il pulsante skip, e quindi le canzoni che vengono, perdonate la parola, skippate molte volte, finiscono a un livello più basso nella gerarchia della missione, diciamo, alle playlist. Questo fa sì che quindi produttori discografici, per evitare che un loro prodotto subisca questo destino, dicono facciamolo più corta, e quindi nel giro di pochi anni si è passati da una durata media che era intorno ai 3 minuti e mezzo, sì, a una durata di 3 minuti scarsi.
Prima Alberto Rizzuti faceva riferimento all'Avvelenata, per esempio. Allora concludiamo proprio su queste note e ringraziamo i nostri ospiti.
Naturalmente Franco Fabbri, che ritroveremo presto.
Grazie, molte grazie.
Buona giornata
a voi.
Franco.
E grazie ancora ad Alberto Rizzuti.
Grazie a voi, arrivederci.
Aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie, di solito da far cose più serie, costruir su macerie o mantenermi vivo. Io tutti o niente, io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco saper usare o no ad un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un Pio, un Teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare, e a culo tutto il resto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.